Buongiorno a tutti. Diversi mesi fa dissi che la Chiesa qui ha questo modo di comportarsi, ogni Chiesa ha il suo modo di comportarsi e questa Chiesa in particolare non rimangio quello che ho detto, cioè che vive nella sua spontaneità la vita di comunità. Si vede qui un certo atteggiamento, forse voi non lo notate perché vivete spesso insieme, però si vede una certa spontaneità, una libertà di partecipare durante la riunione. E quindi ognuno ha la sua particolarità e questa chiesa per me ha questo dettaglio interessante da sempre credo rinforzare e migliorare nei rapporti l'uno con l'altro. Oggi vedremo insieme, se il Signore vuole, spero che possa aiutare le nostre persone ad aumentare sia la conoscenza ma anche a prendere delle posizioni davanti a Dio. E oggi è il giorno in cui si ricorda ciò che il Signore ha fatto per noi, e cioè il Signore ha dedicato a noi la sua persona più amata, il Figlio, e l'ha dato per noi, per sacrificarsi e per risorgere per noi. E oggi vogliamo ricordare che i credenti molto spesso non hanno una sobrietà nella propria posizione davanti a Dio. Dio li ha presi quando hanno accettato di essere salvati da Lui e li ha inseriti nella Chiesa, gli ha dato la vita eterna, gli ha dato le sue benedizioni. Sono per lui qualcosa di particolare. Diceva qualcuno che è la società di Dio che vive nel sistema del mondo. In realtà noi trasmettiamo i principi, la volontà di Dio, che il mondo non può conoscere diversamente. Noi possiamo dire al mondo che Dio esiste, che Dio ha operato nella nostra vita, che Dio ci benedice ogni giorno. Solo noi cristiani, che realmente abbiamo creduto in Gesù Cristo e lo seguiamo, possiamo dire questo, non ce n'è nessun altro. E noi possiamo soltanto vivere quello che Dio insegna nella Bibbia. Noi abbiamo avuto questa possibilità di essere capaci di fare la volontà di Dio. Vi ho lasciati tempo fa sulle meditazioni di Abramo e oggi faremo una pausa perché c'è ancora tanto da dire su Abramo e sulla sua vita. E vorrei fare una meditazione con voi su alcuni versi che sono stati necessari per me per capire meglio come camminare per il Signore e spero che oggi contribuiscano alla crescita proprio personale. Alcuni anni fa in una trasmissione ho visto uno psicologo che diceva che il 70% di tutte le nostre azioni, il nostro comportamento, quello che vogliamo trasmettere agli altri, il 70% quindi lo facciamo attraverso il nostro corpo. Se noi diciamo attraverso il nostro corpo, realmente le nostre intenzioni. E infatti, per capire realmente chi siamo, basta chiedere a chi ci è vicino, non soltanto quello che ascolta da noi, ma quello che facciamo. E quindi, per quel tempo che rimaniamo in casa, fino a che non ci sposiamo o andiamo via da casa, le persone che veramente e realmente ci conoscono sono i nostri genitori e anche i fratelli e le sorelle, ma i nostri genitori, e in particolar modo la mamma, conosce i suoi figli. È impressionante come le mamme, prima che il figlio parli, già sanno tutto. È impressionante questo. E poi quando ci si sposa, la persona che ti conosce di più o ci conosce di più a casa è, per gli uomini, nostra moglie, vero? È incredibile pure questo. E per le mogli dovrebbe essere il marito. Ma anche i figli possono dire qualcosa su di noi. E per chi non è sposato e vive da solo, chi può parlare e dire qualcosa di più sulle nostre persone? Molto spesso sono i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro. Con loro trascorriamo più tempo in realtà durante la giornata, è vero? Almeno 8-10 ore trascorriamo con altre persone che non sono nostri parenti, la nostra vita, e loro spesso ci guardano, ci osservano e possono sicuramente dire qualcosa su di noi. E quindi possiamo dire che chi conosce molto bene un uomo sono i suoi genitori e sua moglie, e chi conosce bene una moglie sono i suoi genitori e suo marito, e chi conosce i figli sono i genitori, e chi ci conosce anche all'esterno sono i nostri amici e conoscenti. Ma nel nostro modo di camminare, l'andamento, i cambiamenti non sono facili da vedere, vero? Noi non siamo così capaci di sempre analizzare le nostre vite, di realmente metterci da soli e dire cosa sta succedendo, dove sto andando, cosa sto facendo realmente. E quindi nella nostra vita è difficile determinare queste cose, ma spesso ci si trova, e questo lo ascoltiamo durante le notizie, anche in televisione, ci si trova di fronte a persone che all'improvviso hanno una vita privata nascosta che mai si è conosciuta prima. E spesso succede a genitori di avere figli che all'improvviso hanno una vita privata che non si è mai scoperto, mai si è visto un accenno che ci fosse. E quindi si incomincia a vedere soltanto quando il problema diventa più grande ed esce fuori qualche danno o qualche difficoltà da risolvere. E diceva anni fa, mi ricordavo che diceva qualcuno nella mia città, a mia sorella maggiore, che non aveva di nessun problema, era un loro amico, un carabiniere, che diceva: ma sai, oggi nella società i genitori dovrebbero guardare nella tasche, si può dire, nella cartella, prima si usava una cartella. Bisogna guardare dentro perché realmente quello che succede fuori casa non è sempre conosciuto dai genitori. E ci sono così cose private che succedono che è difficile controllarle. E non è mancanza di fiducia, ma non ha niente a che fare probabilmente con il proprio figlio, ma con chi dall'esterno cerca di invadere la vita della famiglia. E quindi non è sbagliato interessarsi anche in questo modo di cosa succede nel privato dei propri figli. E in questo caso anche del marito e della moglie. Mi ricordo di un fratello che disse, che prese un impegno verso sua moglie, e disse, e anche la moglie verso suo marito, e disse: io nella mia vita ora cercherò, dopo averti sposato, di non trascorrere del tempo completamente da solo con un'altra persona, che non sia tu e quindi che non sia in mezzo agli altri. E cioè non trascorrerò del tempo completamente da solo con una donna, e quindi sono preso un impegno l'uno con l'altro. Io non trascorrerò del tempo che tu non sappia con un altro uomo. E questo ha salvaguardato la loro vita. Queste persone servono il Signore e grazie a Dio la loro vita è stata benedetta. Nella Bibbia troviamo un personaggio di cui parleremo oggi che vuole invadere la nostra vita. Oggi parleremo di questo ed è una parte di questa meditazione. E nella Bibbia troviamo questo personaggio perché realmente ci osserva e segue e a cui dobbiamo realmente fare molta attenzione e anche dobbiamo reagire. Ascoltai l'intervista anche anni fa in televisione di un Nicola Gratteri, che è un magistrato. È il procuratore della Repubblica che vive in Calabria e lui è un procuratore della Repubblica per l'antimafia in Calabria e disse questo, che molti ragazzi finiscono nell''ndrangheta calabrese perché i genitori purtroppo li lasciano a loro stessi per la strada, li lasciano giocare e basta e non trovano alternative alla vita mafiosa che si presenta loro. Ed ha affermato che i genitori di oggi sono molto egoisti perché accontentano i figli con soluzioni che non sono per loro, ma che soddisfano soltanto la loro visione o filosofia del momento. Cioè al momento vogliono stare o tranquilli o hanno altri impegni e i bambini è buono che stiano per conto loro. E quindi molti bambini sono lasciati per strada, ma non soltanto in Calabria, ma in diverse parti, anche qua in Germania, in diverse parti del mondo, vengono lasciati a se stessi, a giocare e a incontrare persone e nessuno si accorge di niente. E quindi poi portano questo che noi conosciamo, gravissimi risultati nella società. E così ci si trova figli insoddisfatti perché cercano di stare con i propri genitori, i genitori egoisti che per quello che fanno si sentono anche soddisfatti. Una società quindi che avrà a disposizione giovani insoddisfatti che vorranno raggiungere i loro obiettivi nel modo in cui la società lecitamente oppure no glielo presenta. Di questo personaggio che attraverso il suo sistema nel mondo, che questo sistema per noi è chiaro, lo chiamiamo spesso il sistema della società, ma che nella Bibbia è chiamato il mondo, spesso questo personaggio si nasconde e dice la Bibbia che lui si comporta, appena ve lo dico lo capite, si comporta come un leone. E mi sono interessato della cosa, come mai la Bibbia parla di lui come un leone? E in un video ho visto, mi sono interessato, ho cercato un video che mi facesse capire il comportamento del leone, perché nella Bibbia è scritto di lui che ha questo comportamento. E quindi vidi questo leone che seduto per terra, lui passava il suo tempo al caldo e mimetizzato. E appena gli veniva fame, il leone si è svegliato. E svegliandosi è incominciato anche a ruggire. E poi si è ricalmato di nuovo. E mentre stava in piedi, a un certo punto, quando si è calmato, guardava e vide una mandria. E mentre vede la mandria, cosa fa? Va incontro, senza dare nell'occhio. E mentre cammina, si avvicina e ha usato poi una tattica. E la tattica era: mi avvicino, aumento il mio passo e poi mentre si avvicina alla mandria, cosa succede? Incomincia a dividersi il gruppo e lui guarda una parte del gruppo. E nel guardare quella parte del gruppo incomincia a individuare l'animale più debole, che forse più giovane, oppure che non riesce a correre abbastanza. In qualche maniera se ne accorge. Lo insegue. E nell'inseguirlo, l'unico animale della mandria si separa. E per la paura perde la sua forza pur correndo e il leone incomincia a rincorrerlo. E nel rincorrerlo, molto spesso lo prende e lo divora. Ma può succedere anche il contrario. Il contrario è che l'animale, se capisce che deve resistere, correndo sempre di più, la sua soluzione è continuare a correre perché il leone, la sua debolezza è che può stancarsi e smettere di correre. E se l'animale capisce questo, correndo lo può seminare e poi il leone prima o poi si dovrà fermare perché è molto stanco e vince l'inseguimento. Si nota nella Bibbia, pensando alle figure del leone, di un personaggio che, ripeto, è molto seria la cosa con lui, e la Bibbia poi lo vediamo perché ne parla così seriamente, ed è Satana, che assomiglia, dice la Bibbia, ad un leone. E fa letteralmente come un leone. E perché parliamo di questo? Perché la Bibbia parla di lui su certe cose. E perché parlare di lui? Lo scopo di questa meditazione è parlare sia di lui e dell'impegno che ha di cercare di divorare qualcuno, ma anche di trovare le soluzioni, ma sia quello che lui fa, ma sia anche il nostro re, che è anche chiamato come un leone, è la figura sua, è come quella di un leone. Però oggi vogliamo parlare di quello che fa Satana nella Bibbia. Una prima cosa è che Paolo dice, e che noi dobbiamo capire bene, è che Satana ha delle macchinazioni, cioè lui organizza dei piani. E Paolo dice queste cose non ci sono nascoste. Vogliamo leggere un primo passo? Seconda Corinzi, Seconda Corinzi 2:11, affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Beh, Satana ha questo modo di comportarsi, raggirare, cercare di intrappolare qualcuno, perché ha delle macchinazioni, delle cose organizzate per bloccare le persone. E Paolo dice questo. Lui cerca di fare questo, ma non ci è nascosto, non ci sono nascoste le sue macchinazioni. Oggi vedremo insieme alcune parti di queste cose, e cioè una prima fase della sua macchinazione, secondo la Bibbia, verso chiunque di noi. Non ce n'è nessuno escluso. E la Bibbia parla che lui, come un leone, ha l'intenzione di divorare, e quindi si comporta come leone, e quindi osserva, e questa è la sua prima fase, e poi cerca di isolare, perché chi è che cerca di osservare e di isolare è una preda per lui. E lo scopo è quello di afferrarlo e divorarlo. Iniziamo con questa osservazione di Satana, di cosa fa verso le persone. E leggiamo il nostro primo passo, che è proprio quello che ci identifica lui in questa maniera. Vogliamo leggere prima Pietro, capitolo 5, dal versetto 6. Anzi, leggiamo dal versetto 5. Così anche voi, giovani, siete sottomessi agli anziani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Beh, per Pietro era realmente una cosa molto seria. Scrivere di Satana, dice anche qui, siate sobri e vegliate, cioè abbiate le idee chiare di quello che sta succedendo intorno a voi e di voi stessi, e vegliate, state allerta. Perché? Il vostro avversario, c'è qualcuno che va contro di voi e che si chiama il diavolo, cioè l'accusatore, colui che fa delle affermazioni negative nei vostri confronti e che non sono vere, va attorno come un leone ruggente. È incredibile pensare a lui, a Satana, che gira. Ora, chiariamo questa cosa, non possiamo noi oggi, e non dobbiamo neanche secondo me, pensare che adesso camminiamo come cristiani e viviamo con lui che gira sempre intorno a noi, e altrimenti non possiamo vivere assolutamente nel Signore Gesù Cristo, perché viviamo con uno che in realtà vuole solo rovinare le nostre vite, e quindi noi saremmo sempre psicologicamente distrutti pensando che ci sia un essere intorno a noi che fa solo un lavoro intorno a noi e non ci fa vivere le benedizioni di Dio. Non è questo che racconta la Bibbia o di cui parla la Bibbia. Satana non è principalmente, chiaramente non è onnipresente, quindi non tutti i momenti ha a che fare con noi. Quindi chiariamo questa cosa. Lui non è ogni secondo interessato a noi. E oggi lo vedremo pure insieme. Però lui va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questo sicuramente. E Pietro lo chiama appunto diavolo perché è un diffamatore e accusa falsamente. E quindi significa proprio questo diavolo. E Satana significa avversario. E le sue intenzioni sono molto serie ed è molto aggressivo, questo è sicuramente, ed è pericoloso, e il suo scopo è divorare noi. E divorare significa ingoiarci o renderci interamente immuni, cioè inerti, senza possibilità di fare qualcosa che glorifichi il Signore, ci vuole rendere assolutamente innocui e forse bloccare. La Bibbia parla di Lui come uno che ci vuole assimilare e io spero che realmente il Signore ci dia intelligenza per scoprire queste sue macchinazioni. E incominciamo a cercare di capire in che modo Satana cerca, prima di tutto osservandoci, come cerca di isolarci. Quindi la prima cosa che fa è osservarci. E chi è che diventa per lui una preda appetibile? Chi di noi? Potrebbe Satana dire, ecco, io sono una preda per te. Bene, qui un versetto già che abbiamo letto ci presenta questa cosa e dice, leggiamo il versetto 7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Gettando su Dio ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi. Ebbene, questo è già un aspetto che per i cristiani, ecco, è molto molto importante, perché altrimenti abbiamo un comportamento come chi non ha creduto in Gesù Cristo. Cioè, le preoccupazioni della vita verranno anche a noi, è vero? Noi siamo tra quelli che hanno preoccupazioni nella vita, ma ci sono dei comportamenti. Ecco, quelli del mondo cosa fanno? Beh, io ho sempre parlato con qualcuno e dico, parlane, parliamone, forse possiamo trovare insieme una soluzione. E spesso mi sono sentito dire, perché la loro realtà è questa, ma se io ne parlo con qualcuno, chi mi capisce? O chi veramente vuole prendere i miei pesi? Si cerca sempre qualcuno, ma in realtà si arriva sempre a questa conclusione. Chi vorrebbe prendere i miei pesi, le mie preoccupazioni? Me li devo portare io da solo addosso. È vero? Avete spesso anche voi, penso, sentito queste cose. Ebbene, questa è la grande differenza della Bibbia. Che la Bibbia dice, chi crede in Gesù Cristo non viva in questo modo, ma getti su Dio ogni sua preoccupazione. La parola qui gettare dà il senso di qualcuno che vuole andare a fare un viaggio e prende tutte le cose che ha, i suoi pesi, e li mette sul suo cavallo e non li porta più, li getta su di lui. Ebbene, è così, non che Dio sia il nostro cavallo, non in questo senso, ma noi dobbiamo capire chi siamo, avere il concetto sobrio di noi stessi vuol dire capire chi siamo e capirlo chiaramente. Noi siamo diventati figli di Dio e la Bibbia ci dice che in questo passo che Dio, egli ha cura di voi. Noi crediamo realmente che Dio vuole prendere i nostri pesi? Oppure li vogliamo portare da soli? Perché gli atteggiamenti sono quelli. Io li porto da soli oppure cerco qualcuno che mi dia una mano a stare dritto per camminare insieme. Ma che io possa dargli a qualcuno non mi viene mai di farlo. È vero? Però qui la Bibbia dice, Dio ha cura di voi. E nel proseguo di questa meditazione, dopo aver finito oggi, vedremo quali sono i lavori di Dio nella nostra vita. Però sicuramente oggi già possiamo dare questo accenno, Dio ha cura di noi. E quindi non è una risollevamento psicologico che noi abbiamo bisogno. Sì, tirati su. No, Dio realmente, se noi andiamo a Lui e gli parliamo di quello che abbiamo nella nostra vita, preoccupazioni, ansietà, e gliele rimettiamo nelle sue mani, Lui le prende queste cose. Crediamo noi questo? Beh, allora dobbiamo prendere una posizione e dire, quando andiamo a casa, dobbiamo appartarci e dire a Dio, Signore, mi accade questo, che mi preoccupa tanto. È una vera ansietà nella mia vita. Prendilo tu per me, per piacere. Veramente, io te lo chiedo con tutto il cuore, Signore, prendilo, perché io non ce la faccio. E dobbiamo credere con tutto il cuore in quello che diciamo. Nella Bibbia lo troviamo solo due volte questo termine, ma è molto importante che venga messo in pratica, altrimenti i nostri pesi continueranno a, schiacciarci e a non camminare o correre per il Signore. E quindi il diavolo lavora, prima di tutto osservando chi è preoccupato. Chi è preoccupato? E quindi si mette in agguato, si mette lì in silenzio a guardare chi è realmente molto preoccupato e chi vuole portare da sé i suoi pesi. In questo caso nella lettera è scritto questo per chi è un credente. Perché chi non è un credente, dice la Bibbia, già gli appartiene. Ma lui si preoccupa dei credenti, dei cristiani. E c'è qualcosa che noi possiamo fare per diventare una sua preda appetibile. Che le nostre preoccupazioni e le nostre ansietà e i nostri pesi ce li portiamo addosso. Ma ci sono altre due cose che sono letteralmente da stare attenti e da non fare. Efesini 4:27. Leggiamo dal versetto anche 25 per capire. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Questa è la frase. Non fate posto al diavolo. È incredibile. Non c'è posto per lui nella nostra vita. Però possiamo fare in modo che glielo creiamo e dobbiamo stare attenti in questo. E quindi il rapporto che c'è nella Chiesa e il rapporto che poi vedremo dove lui vuole anche attaccare nella famiglia non deve essere vissuto in modo tale da non fargli posto, perché quello lui sta osservando. Lui non ha alcuna chance con noi, non ha possibilità. Lui non può invadere le nostre vite, lo sapevate questo? Anche se è molto potente, se ci confrontiamo con lui, noi non abbiamo possibilità di vincere, fisicamente e anche, no? Però lui non ha alcun accesso nella nostra vita, non c'è spazio per lui. La Bibbia dice che apparteniamo a Dio e lui ci circonda. La Bibbia parla di due termini che sono indispensabili da sempre ricordare. Chi è in Cristo è una nuova creatura, è vero? Qualcuno ha detto cosa significa essere in Cristo? E ha preso una Bibbia e ha detto, guardate, quando io metto questo nella mia Bibbia, è nella Bibbia, vero? E dove andrà la Bibbia, andrà anche quello che c'è dentro. E questo sono i cristiani. Essere in Cristo vuol dire essere circondati da Lui, dalla sua persona, la sua protezione, le sue benedizioni. E dove è Lui, saremo anche noi. E noi leggiamo nella Bibbia che Cristo è anche in noi, vero? Noi siamo completamente circondati dalla persona di Cristo. Non c'è spazio per Satana. Però la Bibbia dice, come in questo caso di Efesini, che noi possiamo fare posto al diavolo, è vero? E allora dobbiamo stare attenti a noi stessi a guardare le sue macchinazioni, dice Paolo. Va bene? La Bibbia dice in Giobbe, che stiamo studiando il giovedì con Giuliano, che lui va percorrendo la terra. Questo personaggio fa questo. Satana percorre la terra e cerca di organizzare la società, il mondo, perché le persone siano in qualche maniera inserite in qualche maniera nel suo modo di vedere la società. Ma principalmente guarda i cristiani perché li possa bloccare in qualche maniera. E quindi a noi sta di non fargli posto. Nella vita di chiesa abbiamo bisogno di stare attenti l'uno verso l'altro, a non fare posto a Satana. E quindi questa bella cosa che vi dissi all'inizio della spontaneità che si vede, almeno io vedo questo. Ebbene, la Bibbia, al di là di questo, ci invita sempre a migliorare il rapporto tra di noi e a vivere intensamente quell'amore di cui Dio ci ha fatto parte e di cui, che è sparso nei nostri cuori. Dobbiamo sforzarci di viverlo l'uno verso l'altro. Un'altra cosa che succede a Satana e che gli fa posto, si può dire questo, è in Seconda Timoteo. Seconda Timoteo 3, dal versetto 1, e dice: Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno, e fa un elenco di come gli uomini saranno. Parla degli uomini in generale, ma probabilmente anche i cristiani possono avvicinarsi a questi comportamenti. E di questo dobbiamo stare attenti, perché questi atteggiamenti sono proprio un'attrazione per Satana, sono, ecco, una scusante per lui per avvicinarsi. E noi dobbiamo stare attenti, ora possiamo leggerli e stare attenti a non identificarci mai con queste cose. Per questo sono per noi scritte. Però, ripeto, noi possiamo anche sfiorarle, certe volte anche viverle, queste situazioni. E qui dobbiamo stare attenti affinché noi non siamo e non facciamo posto al diavolo e gli diamo una scusante per avvicinarsi di più nella nostra vita. E dice qui, negli ultimi tempi verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, avendo l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la potenza. Spero che questi versetti, nel loro insieme, non solo quello che abbiamo letto adesso, ci siano realmente di aiuto a capire, ecco, io in questa maniera posso fermarlo già, che se ha intenzione di fare qualcosa verso di me, posso dire non c'è posto per lui, e quindi blocchiamolo prima che incominci ad osservarmi, va bene? Incominciamo adesso con il vero e proprio isolamento, e poi capiamo cosa vuol dire, in che modo Satana vuole intervenire. E non prenderò troppo tempo, perché credo che realmente troppo tempo forse non faccia rimanere molto di quello che sto dicendo. Colui o colei che il diavolo decide di avvicinare è una preda che principalmente attira la sua attenzione a causa del suo comportamento. Cioè noi con come ci comportiamo, noi attiriamo la sua attenzione. E lui ha queste tre tattiche, come abbiamo già visto prima. Cioè osserva, si avvicina e poi cerca di isolare, e lo scopo finale è quello di aggredire e divorare. Questo fatto di non fare posto al diavolo vuol dire non rendergli proprio una opportunità, una condizione perché lui possa intervenire. Quali sono i suoi modi di isolare? Ammettiamo il caso che noi, pur non accorgendoci, abbiamo intrapreso un comportamento che non si addice a un cristiano o che non risulta nella volontà di Dio. Perché? Perché sappiamo che continuiamo ancora a peccare, vero? E Davide addirittura dice: Signore, ti prego di perdonarmi per i miei peccati occulti. Molto spesso noi non ne abbiamo coscienza perché non ci siamo confrontati con un brano della Bibbia che ci ha fatto capire che quello è un peccato, eh? Però l'abbiamo commesso. E lui, Davide, diceva: Signore, sicuramente ci sono delle cose, perché la mia conoscenza della perfezione, della ubbidienza alla tua volontà non è completa. Sicuramente ci sono delle cose occulte, nascoste, che io non ho coscienza che sono un peccato. Perdonami anche per quelle. E spesso succede di trovarsi in casa, ma questo succede molto di più in questi ultimi decenni, e cioè che si è in casa ma ognuno va nella sua camera. È vero, succede anche a voi di vedere questo, almeno per chi ha figli, per chi è ancora figlio forse va nella cameretta, ma per chi è genitore vede che la famiglia incomincia a un certo punto della giornata, sono stanchi, hanno bisogno della loro, diciamo così, privacy, e vanno nella cameretta, è vero? Si vanno a isolare un po'. Perché questo? La vita porta in questa maniera. Siamo parte di questa società di oggi e ci si è ritrovati a comportarsi in questa maniera. Ma dobbiamo stare attenti a questo. Perché? L'obiettivo di Satana o del diavolo, come leone, è quella di lavorare nella famiglia. E quindi cosa succede quando lui vuole, e mettiamo che si sia interessato di una famiglia? Bene, quello che vuole fare è dividere marito e moglie. Sono cose che succedono abbastanza negli ultimi decenni. Sentire di un marito e di una moglie che non sa dov'è suo marito e sua moglie, se parliamo di 40-50 anni fa, penso, no? Era un po' difficile. Si sapeva che il marito andava a lavorare e ritornava. O andava, per chi non era un credente, andava al bar o dagli amici, o andava sul corso a passeggiare, ma più di quello non succedeva. Quando poi si andava a cercare dov'era, ecco, si sapeva sempre dov'era perché si parlava con un amico e l'amico veniva a riportare. Sì, tuo marito è, no? O tua moglie è, vero? Nei paesi piccoli non scappava niente. Allora parlavo con qualcuno e dicevo, prima era più facile sapere dei figli dove erano e con chi andavano, perché c'era l'amico o il parente che pure lui girando lo vedeva e se faceva qualcosa di sbagliato gli andava a dire, guarda tuo figlio, stai attento. No? C'era questa specie di unità comunitaria che teneva insieme un po' a freno le difficoltà della vita. E quindi Satana, ancora di più oggi, che comunque succedevano questi peccati anche 40-50 anni fa, cerca di dividere, è vero? Cerca di separare il marito e la moglie. E non solo, cerca di separare i figli anche dalla famiglia. L'incompatibilità tra i coniugi avviene spesso per, diceva qualche fratello, e credo che è importante, e avveniva per via di o conoscenza culturale, che c'era differenza, e quindi c'era un po' di incompatibilità perché purtroppo funziona così, e c'è chi ha più cultura, chi ha meno cultura, e questo può succedere anche per la Bibbia, che non ci si ritrova. E qui si deve intervenire l'uno con l'altro e trovare una soluzione. Non sto dicendo che la moglie deve insegnare il marito a casa, sto dicendo che forse è buono se il marito o la moglie devono sforzarsi di più a conoscere la parola di Dio, se vede nell'altro che c'è più conoscenza. Ma anche, al di là di questo, anche dal punto di vista economico. Spesso pochi soldi o molti soldi fanno la differenza nella famiglia. E cioè sono famiglie che con pochi soldi trovano grandi difficoltà. E c'è chi anche con molti soldi trova difficoltà. Queste sono preoccupazioni, ansietà che sono nella famiglia. E si vorrebbe spingere l'altro ad essere qualcuno che si ha in mente. Cioè c'è una specie di figura a cui si mira. E allora si spinge l'altro in qualche maniera, non direttamente, a cambiare. Ebbene, queste difficoltà si trovano e spesso provocano distacco. Spesso le distorsioni nella famiglia si hanno a che fare e sono provenienti dai mass media. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio pratico. Con mia moglie possiamo dire questo, che abbiamo notato che c'era un comportamento dei bambini dopo che giocavano con il cellulare o con qualche gioco e prima. E probabilmente col tempo si è visto questo perché il loro comportamento dipendeva molto da cosa guardavano. E spesso succede anche agli adulti. Dipende da cosa noi guardiamo e da cosa noi riceviamo dall'esterno. E in questo dobbiamo stare attenti, perché senza volerlo, e noi non siamo di quelli che sanno reagire bene sempre a questi attacchi dal mondo, ebbene questi mass media non possono fare qualcosa di serio nella nostra vita, possono farci guardare il nostro coniuge diversamente e possono farcelo anche disprezzare, possono anche far pensare che c'è una soluzione migliore, perché i problemi sono tanti, che però non hanno bisogno di essere condivisi con la propria moglie o marito. E spesso i ragazzi si isolano. Io ho un collega che vi posso dire chiaramente che la sua pausa non è una vera pausa, ma appena finisce, non solo quando c'è la pausa, ogni tanto si vede che, cioè, si nota che si apparta da qualche, si, come dire, si isola, si nasconde in un angolino e si mette con il suo cellulare a giocare. E io ho visto delle reazioni strane in questo ragazzo, molto nervoso dopo aver giocato e aver perso, tante volte per aver perso reagisce nervosamente sul lavoro. E devo dire la verità, queste cose provocano dei grandi disturbi nella famiglia. Ma non solo questo, ma anche ciò che vediamo semplicemente come un telegiornale, come un film, possono provocare a noi dei grandi cambiamenti e delle distorsioni nella famiglia. Se ascoltiamo sempre del coronavirus, beh, può provocare quello che io ho visto l'altro giorno in un supermercato. Ho visto un giovane che forse a occhi aveva forse 35 anni, che vedeva sul giornale e comprava tutto quello che c'era in offerta. Cioè comprava 10 bottiglie di sapone per la lavatrice, 10 bottiglie di olio. E io ho detto, ma cosa sta facendo? Secondo me quell'uomo stava reagendo a una cosa del coronavirus, una notizia troppo pressante del coronavirus. E per lui devo comprare perché non si sa mai cosa può succedere. Queste cose, al di là del coronavirus, ma tutto quello che realmente ascoltiamo, può essere un influenzante nella nostra vita. È Satana che organizza la società e cerca di lavorare contro i credenti. Ebbene, quando vede qualcuno di noi che in qualche maniera, senza anche accorgersene, cioè senza esserne cosciente, gli fa posto e diventa una preda per lui, e incomincia a dirigersi verso qualcuno di noi. E la famiglia è un suo obiettivo. Quindi, cercare di stare più insieme, cercare di parlare, discutere, e di tenere gli occhi aperti, essere sobri sull'andamento della famiglia, è una cosa indispensabile. Per chi è un credente è indispensabile, e questo è un incoraggiamento personale, che l'uomo si prenda la responsabilità di riunire la famiglia intorno alla parola di Dio. E principalmente si riunisca lui davanti alla parola di Dio e davanti al Signore, altrimenti non potrà guidare la propria famiglia in quella maniera. È indispensabile questo. Non possiamo parlare del Signore ai nostri figli o a nostra moglie se noi non abbiamo imparato a camminare col Signore. E alle sorelle. È chiaro che non possiamo dire il Signore dice questo, il Signore ti ama, se noi non abbiamo visto questo nella nostra vita. Così l'invito è: andiamo e stiamo del tempo davanti al Signore, trascorriamo il tempo necessario nella meditazione e nella preghiera, e poi possiamo riunire, e dobbiamo sforzarci, queste perché sono tra le cose più difficili, organizzare la famiglia in un momento in cui è riunita solo davanti al Signore per lodarlo e glorificarlo. È una tra le cose anche più difficili da farsi. Questo modo di influenzare la gente da secoli, cercando di dividere la famiglia, è un lavoro di Satana senza interruzioni. Lui cerca di influenzare le generazioni. E voi vedete sempre che i figli non si trovano con i genitori, perché è un nuovo mondo adesso, un nuovo sistema, ma questo non ha niente a che fare con Dio. Dio non ha inventato un sistema che è valido per tutti i secoli, ma lui invece ha insegnato i suoi insegnamenti attraverso la Bibbia e quelli rimangono per sempre. Quindi noi siamo chiamati a leggere la Bibbia e imparare la volontà di Dio. E la prima cosa che abbiamo visto insieme è le nostre preoccupazioni della vita, che sono normali da avere. La prima cosa da fare, dice il Signore, ricordati di me, che io ho cura di te. E ricordati che io voglio prendere i tuoi pesi e toglierli da te. È una cosa straordinaria pensare che Dio voglia lavorare nella nostra vita in questa maniera. Un altro lavoro Un altro obiettivo di Satana, e con questo concludiamo. L'obiettivo di Satana è di lavorare verso una chiesa in particolare. Se si nota, spesso le realtà locali non sono uguali per tutti, quindi probabilmente Satana sta lavorando in una maniera in un posto e in una maniera in un altro posto, perché è chiaro che ha trovato le sue scusanti, no? Le sue possibilità di intervenire diversamente da ogni posto. E cosa succede verso le chiese? Ebbene, la prima cosa che fa nelle chiese è mettere in disaccordo i credenti. La parola comunione, sapete cosa vuol dire? Non vuol dire soltanto stare insieme o prendere il pane, anche il pane e il vino, non vuol dire solo quello. Quello è un'espressione esterna di quello che noi realmente viviamo col Signore e con gli altri. È un simbolo che realmente esprime che realmente c'è una comunione. Mi spiego? Quindi per questo il Signore dice: giudicate voi stessi quando vi accostate, se c'è realmente comunione con me e con la Chiesa. Ora, la parola comunione vuol dire che tutti sono indirizzati verso uno stesso scopo e lavorano per questo scopo. Secondo noi, qual è lo scopo della Chiesa? Lo scopo della Chiesa è essere i sostenitori e le colonne e la colonna della verità. È scritto nella Bibbia questo, è vero? Cioè noi dobbiamo sostenere, fare di tutto che la verità di Dio sia conosciuta. Noi dobbiamo vivere la verità di Dio e dobbiamo fare in modo che sia conosciuta. E noi la dobbiamo difendere, noi la dobbiamo vivere. Questa è una cosa della Chiesa. Un'altra realtà della Chiesa è essere corpo di Cristo. Il mondo non può conoscere Cristo se non attraverso la Chiesa. Per questo Cristo si è formato la sua Chiesa. Per testimoniare di se stesso, noi siamo l'aspetto evidente del Cristo che non si vede. Ora, nella Chiesa Satana vuole agire perché questo non funzioni come Dio vuole. Ci sono tanti altri aspetti anche della Chiesa, però questi in particolare, Satana vuole attaccare e dire: non frequentare sempre le riunioni. Vi è mai capitato? Oggi mi viene un po' difficile. È vero? È successo, è successo. Non possiamo nascondercelo. Successo, e se non è successo succederà. Perché vuole questo? Perché troverà una scusante e succederà che ti provocherà per la seconda volta. E sa che se succede la seconda volta succederà tante altre volte. Rimanere forti e dire: io devo incontrarmi con gli altri. E poi gli dici: va bene, ok, non posso farci niente. Se tu non mi dai posto per questa cosa, io non posso farci niente. Però, se tu vai a incontrarti con gli altri, ricordati che il comportamento di quel fratello o quella sorella, non ti concentrare troppo sul messaggio, o nel pregare il Signore, o nel camminare bene per Lui, o capire come fa la sua volontà. Ma tu pensa a quel fratello o quella sorella, o pensa a quel problema, alla tua preoccupazione. Questa è una cosa che fa Satana. Ebbene, noi siamo chiamati, lo vedremo altre volte, penso che è buono che chiudo, che noi dobbiamo lavorare su noi stessi. La Bibbia ci chiama a non fare posto al diavolo. E a mettere le nostre preoccupazioni su Dio e a capire bene, dice la Bibbia, e a svegliare, a stare attenti a Satana, che è un leone ruggente. È un leone ruggente. Io, se mi trovassi di fronte a un leone, scapperei sicuramente, soltanto perché ruggisce. Se poi si muove un po', sono già morto di paura. E io penso che non sono l'unico, no? Penso anche Ivan, vero Ivan, che sei più robusto. Però possiamo essere robusti quando vogliamo. Ma la Bibbia dice, lui è un leone ruggente. E non pensare a lui solo come un leone ruggente, ma va cercando chi possa divorare. Stiamo attenti a noi stessi, siamo sobri su noi stessi, perché così possiamo chiudere tutte le possibilità a lui di intervenire. Oggi è il giorno in cui si ricorda il Signore e oggi possiamo dire e possiamo forse andare a casa in questa maniera, che Lui è vittorioso e Lui ha vinto per noi e Lui ha dato anche a noi la vittoria, altrimenti non saremmo qui a dire che Gli apparteniamo e di non dimenticarci che Lui ha cura di noi.